la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Bentrovati da Stefano Leszczynski per questo appuntamento con l'approfondimento di Radio Vaticana Italia. Stefano Sparro per la regia, Roberto Colangeli ci segue per la parte tecnica. In apertura del nostro programma vogliamo parlare dell'Iraq, in quanto, come tutti voi ormai sapete, alla fine della settimana è previsto il viaggio apostolico di Papa Francesco in Iraq tra il 5 e l'8 marzo, con tappe che lo porteranno a Najaf, Ur, Erbil, Mosul e Karakosh, tanti incontri importanti sia con le autorità civili ma anche con le autorità religiose del paese, oltre ovviamente ai rappresentanti della comunità cristiana che continuano a vivere in Iraq. L'Iraq è un paese che, almeno per quanto riguarda il rapporto con l'Occidente, ha conosciuto un lunghissimo periodo di guerra, oltre 30 anni, se riportiamo la memoria al 1990, quindi a quella che viene conosciuta come la prima guerra del Golfo, con l'invasione del Kuwait e poi l'intervento degli americani per contrastare questo evento geopolitico e liberare un paese con importantissime risorse energetiche e petrolifere. Ma è una guerra che l'Iraq vive in realtà da molto prima, quindi una situazione veramente molto difficile per questo paese. Io voglio salutare intanto il nostro gradito ospite che è Giampaolo Cadalano, un giornalista di Repubblica, già inviato in Iraq e in Kurdistan. Grazie per essere nuovamente con noi, Giampaolo.
Grazie a voi e buona giornata a tutti gli spettatori, a tutti gli ascoltatori.
Prima di iniziare il nostro dialogo con Giampaolo Cadalano e chiedergli un po' com'è cambiato l'Iraq in questi tempi, soprattutto quella che è la realtà del paese oggi, vorrei farvi ascoltare una breve intervista che ha realizzato il collega Andrea De Angelis con il professor Gianni Labella, docente di storia contemporanea all'Università di Modena e di Reggio Emilia, che analizza proprio l'ultima fase del conflitto, quello che poi ha visto fondamentalmente l'esplodere di quella che è una sorta di guerra civile all'interno del paese, il disgregarsi interno di questo paese dopo ovviamente il conflitto della seconda guerra del Golfo. Sentiamo cosa ci ha detto e poi torniamo in studio con Giampaolo Cadalano.
È l'ultimo conflitto, siamo agli anni 10, siamo veramente a pochissimo tempo fa, e il terrorismo, il sedicente Stato Islamico, l'espansione territoriale ideologica di questo movimento, di questa organizzazione, segna appunto la storia dell'Iraq. Vogliamo ripercorrere brevemente anche questi anni così drammatici?
Questo decennio che va dal 2003 fino più o meno al 2014, quando in un certo senso scoppia questa guerra civile, e in questo periodo l'Iraq vive una condizione di povertà assoluta, di isolamento internazionale, che esasperano conflitti interni e conflitti internazionali, fanno aumentare il settarismo e rompono, questa è la cosa fondamentale, quel regime di convivenza che era stato storicamente alla base della stabilità e del gli anni in cui l'Iraq è stato un paese sviluppato con un livello di vita veramente avanzato, ed è la componente armoniosa, diciamo, la convivenza tra questa componente importante nel nord del paese, che è la componente curda, la componente sunnita e la componente sciita. In questo decennio di grande isolamento si esasperano i conflitti e gli iracheni iniziano a combattersi anche tra loro, ed è un decennio in cui l'Iraq è una non nazione, cioè è un territorio che vive controllato direttamente o indirettamente da potenze straniere, e questo fa aumentare enormemente che cosa? La voglia di rivincita e il rancore. Tutto questo porta, diciamo, nel giugno giugno del 2014 Abu Bakr al-Baghdadi, il leader di questa componente islamica, a estendere, a ricostruire in questo territorio questo famoso califfato. Ora, secondo me, il fascino che l'ideologia jihadista romana, soprattutto in queste parti, è proprio espressione, diciamo, in un certo senso della semplicità del credo, quindi una visione apocalittica del mondo. Siamo alla vigilia del giudizio universale, conviene stare dalla parte giusta della storia. Tutto questo provoca, diciamo, un grande movimento di aggregazione di queste fasce della popolazione esclusi ai limiti, anche componenti tribali, che si riaggregano attorno a questo credo molto semplice, ancestrale, diciamo fondamentalista nel senso vero della parola, e questo è all'origine poi appunto di questa guerra terribile, anche questa che si scatena in Iraq dal 2014 al 2017, che è quella che abbiamo visto rappresentata recentemente, che abbiamo vive nei nostri occhi: le distruzioni delle moschee, le distruzioni dei musei, delle chiese, delle stesse moschee, cioè quindi un'operazione di azzeramento di ogni umanità, di ogni brandello di umanità. Sono stati 3 anni terribili in cui l'Iraq è stato sottoposto ad una tortura di distruzioni e di violenza che veramente non ha uguali, non ha pari nella storia contemporanea. E tutto questo dolore è, in un certo senso, a mio avviso, il grande interlocutore del viaggio del Papa, di Papa Francesco. Ecco, Papa Francesco va in Iraq ed è indicativo che si rechi a Ur dei Caldei. Ur dei Caldei è dove è partito Abramo, quindi tocchiamo veramente nel profondo la radice delle grandi religioni abramitiche. Questa visita lì vuole, come dire, esattamente riaffermare la desolidarizzazione di tutte le grandi religioni dalla solidarietà appunto nei confronti della guerra. Ecco, quindi è un viaggio, pur con tutte le sue difficoltà e i suoi problemi, credo che veramente si annunci come uno dei punti più alti del pontificato.
E questo era il professor Gianni Labella, docente di storia contemporanea all'Università di Modena, intervistato da Andrea De Angelis. Gianpaolo Cadalanu, c'è una parola che mi ha colpito e forse è proprio il caso di iniziare da quella. Il professore parlava della tortura di un intero paese dovuta alla distruzione e alla violenza. In effetti è un termine che forse non siamo abituati a riferire a un paese, ma in questo caso sembra piuttosto adatto.
Ma c'è da fare un preambolo facendo questo ragionamento. Il preambolo è che la politica internazionale richiede un totale cinismo e disincanto per avere delle valutazioni lucide, e le valutazioni lucide in questo caso, appunto, in termini di cinismo dicono che, come si diceva un tempo, si stava meglio quando si stava peggio, ovvero che l'equilibrio basato sulla dittatura che gli americani sono andati a toccare con l'intervento, soprattutto col secondo intervento in Iraq, ha sconvolto appunto un bilanciamento di ruoli dei diversi gruppi. Soprattutto la cosa più assurda di tutte, più inaccettabile per chiunque si occupi di queste materie, è stato che l'intervento non era preparato adeguatamente, ma soprattutto non c'era un progetto per quello che bisognava fare dopo.
Esattamente, non c'era un progetto per la ricostruzione di questo paese.
No, ma non solo la ricostruzione, addirittura non si sapeva neanche come gestire l'occupazione, tanto è vero che le storie dell'intervento militare in Iraq raccontano che, come dire, Rumsfeld, allora ministro della difesa, aveva imposto una linea anche di combattimenti particolare, voleva arrivare subito a Baghdad, prendere Baghdad e decapitare il regime, dopodiché ovviamente mantenere il potere in termini di occupazione è stata un'impresa che la cui dimensione lui probabilmente non aveva neanche valutato adeguatamente, e sicuramente è stata un'impresa che è costata tantissimo sangue, continua a costare sangue soprattutto alla popolazione irachena, ma anche ai militari dell'intervento internazionale e ai civili naturalmente. Quindi comunque sia, è stata un'impresa, diciamo così, azzardata. Dopodiché questo naturalmente non vuole dire che gli iracheni stessero bene sotto Saddam Hussein, questo lo sappiamo bene.
Ma secondo te è corretto parlare di un paese che ancora nutre un certo rancore nei confronti dell'Occidente?
Ma ci sono diversi elementi che lo fanno pensare. In questo momento l'Iraq è fondamentalmente, la popolazione irachena è fondamentalmente composta da tre gruppi principali, lasciamo perdere per un momento le minoranze, ma i tre gruppi principali, di questi tre gruppi principali, i sunniti sono stati quelli che avevano il potere sotto Saddam Hussein, non erano il gruppo maggiore come le dimensioni, avevano il potere sotto Saddam Hussein, gli è stato portato via il potere brutalmente, senza nessuna logica per reinserirli nei meccanismi di governo, e quindi hanno tanto di quel rancore che addirittura tra le loro file è nato lo stato, quello che poi è diventato il califfato, la formazione ISIS, stato islamico. Gli sciiti, che in realtà sono quelli che hanno avuto un'opportunità dall'occupazione americana, sono in questo momento estremamente anti-occidentali, perché comunque hanno trovato un sostegno nell'Iran, e naturalmente l'Iran non sarebbe contento di una tendenza filo-occidentale del gruppo etnico di riferimento. Restano i curdi che peraltro, come dire, sanno benissimo che hanno tolto le castagne dal fuoco col grosso dell'impegno anche militare e delle vite spese per sconfiggere il califfato, e poi sono stati tranquillamente ed elegantemente dimenticati dall'Occidente, che ha detto sì, vabbè, avete fatto il lavoro sporco, però tutto sommato noi vi abbiamo pagato, vi abbiamo dato un sacco di armi, adesso arrangiatevi. E quindi anche le ambizioni, le speranze di una maggiore autonomia, se non di una indipendenza tukur, sono state frustrate pesantemente. E quindi questo, come dire, è normale che non ci sia una particolare attenzione o comunque un particolare senso di gratitudine verso l'Occidente.
E questo è più che comprensibile. Gianpaolo Cadalano, l'ultima volta che noi avevamo parlato di Iraq insieme era nel 2019, eri appena tornato da un periodo di lavoro proprio in Kurdistan e Iraq, ed era anche il periodo in cui c'erano manifestazioni di protesta da parte soprattutto dei giovani iracheni che protestavano contro il malgoverno, la situazione economica, l'alto tasso di disoccupazione, manifestazioni tra l'altro represse, insomma, in maniera abbastanza brutale. E quando parlavamo di questi giovani, li avevamo definiti la generazione innocente dell'Iraq. A me viene un po' da pensare al titolo, al tema del viaggio di Papa Francesco, siete tutti fratelli. È un tema che può essere recepito da questa generazione innocente dell'Iraq?
Ma io penso sicuramente di sì, perché questi ragazzi che adesso manifestano, intanto già qualcuno ha sottolineato che sarebbe ridicolo considerarli nostalgici di Saddam Hussein, perché loro Saddam Hussein non l'hanno letteralmente mai conosciuto.
Esattamente.
E sono giovani cresciuti con una cultura che non si può definire antioccidentale, una cultura che comunque è permeata di influenze occidentali, una cultura che passa attraverso internet, e quindi comunque sia con l'arrivo di internet e la cultura di internet le frontiere per la cultura non esistono più o comunque sono sicuramente molto indebolite, per cui questo tipo di questa generazione può assolutamente recepire un messaggio, diciamo così, universale come quello di Papa Francesco, che assolutamente credo che sia proprio il punto più prezioso del messaggio di Papa Francesco, del viaggio coraggioso è così importante in questo momento, che è veramente un messaggio molto forte. Sono sicuro che i giovani iracheni lo recepiranno in pieno.
Si può dire un'esperienza, insomma, dalla quale potrebbero trarre anche nuova ispirazione per provare a spingere verso un cambiamento nel paese, anche per quanto riguarda, diciamo, l'establishment che cerca di tenere il potere, forse rallenta un po' questo percorso verso il futuro dell'Iraq.
Ma i problemi dell'Iraq sono enormi in questo momento ed è difficile che basti l'entusiasmo delle classi giovanili per superarli. Non ci dimentichiamo che abbiamo appena sentito appunto che l'Iraq è un paese dove si combattono guerre altrui. Gli Stati Uniti e l'Iran si stanno affrontando sul terreno iracheno e gli iracheni sono i primi a pagarne il prezzo, anche se, come dire, adesso è sempre più evidente, adesso loro stessi sono i primi a dire non vogliamo diventare terreno di una guerra per interessi altrui. Detto questo, comunque non è semplice sbloccare questo meccanismo, non è semplice perché l'Iraq è all'interno di un quadro geopolitico estremamente delicato, con equilibri che sono in continua evoluzione e non sempre evoluzione positiva. Possiamo solo sperare che comunque l'input, diciamo così, il messaggio, anche chiamiamolo messaggio, che mi piace più come parola, il messaggio di Papa Francesco, che è un messaggio universale, un messaggio ovviamente di pace e di fratellanza, abbia un qualche effetto, perché ecco, da questo punto di vista io sono molto, forse gramsciano come espressione, se non fosse pomposo definirlo, ma diciamo che io credo nel fatto che le parole, i messaggi, i contenuti culturali che vengono lanciati poi fanno la loro strada, le idee fanno la loro strada, non si fermano, e quindi quello che è importante è lanciarle e poi lentamente si diffondono e piano piano comunque qualche effetto ci sarà, non a breve, su questo io sono sicuro, non c'è una soluzione facile per i problemi dell'Iraq, non a breve senza dubbio.
Quanto può essere importante, diciamo così, deconfessionalizzare gli scontri in Iraq e anche ovviamente quelli che poi portano a attentati gravi come quelli che sono avvenuti anche nelle settimane scorse? C'è una strada, è una strada secondo te che può essere efficace anche per favorire il cambiamento diciamo così di clima generale nel paese, riportare a una riconciliazione nazionale?
Io ne sono convinto, anche se so che è una strada molto, molto difficile e complicata. Siamo in contesti nei quali il richiamo, chiamiamolo con un'espressione che non è del tutto rispettosa, ma diciamo il richiamo tribale è importante più delle scelte culturali e politiche. Allora anche la deconfessionalizzazione potrebbe essere un passo avanti verso una politica più equilibrata, gestita in maniera slegata da posizioni settarie. Io faccio il corrispondente di guerra e più conosco le guerre più mi rendo conto che normalmente quando ci sono delle etichette che sono legate a temi religiosi, a temi etnici, a temi nazionalistici, sono sempre etichette che qualcuno utilizza per mandare gli altri, si intende, a morire per i suoi interessi. Ci sono quasi sempre interessi concreti e questi interessi concreti sono nascosti dietro temi appunto di identità, dietro temi religiosi, dietro temi etnici, ma poi alla fine ci sono interessi concreti. Allora, mettere in evidenza gli interessi concreti che stanno dietro ai temi religiosi è importante perché serve a svelare le bugie che appunto vengono utilizzate per mandare qualcun altro a morire.
Giampaolo Catalano, interrompiamo ancora poco più di un minuto per sentire Laura Quadrella Sanfelice, che è docente di politica di contrasto al terrorismo all'Università Unicusano di Roma, sempre intervistata da Andrea De Angelis, perché fa riferimento a alcuni punti che hai toccato tu nella tua riflessione. Sentiamo.
Quali sono le prospettive per il paese, con una particolare attenzione come sempre ai civili, ai cittadini, alla popolazione irachena?
La popolazione irachena purtroppo soffre da tanti anni una serie di problematiche che sembrano non risolversi. È caduto il controllo territoriale dello Stato Islamico, però in questo momento si trova tra un terrorismo che continua ad operare, tra milizie sciite sul territorio, tra nuovamente vari problemi legati alla mancanza di servizi. La popolazione sta cercando di tornare popolazione unita. Le varie confessioni religiose, dopo tutto quello che hanno subito, sunniti, sciiti, cristiani, curdi, yazidi, stanno cercando di tornare ad una vita unitaria insieme, ad una nuova vita, e tutti stanno aspettando la visita del Papa con un'aspettativa enorme, la speranza che questa visita possa portare pace e gioia nuovamente, una prospettiva di un futuro migliore per tutte le parti, diciamo, della popolazione irachena è veramente molto sentita da tutti. Non sono solo i cristiani che stanno aspettando la visita del Papa, cristiani che finalmente stanno tornando ad una vita che non avevano avuto nel periodo della dominazione del califfato degli uomini dell'Islamic State, ma veramente tutte le formazioni, ecco, del popolo iracheno stanno aspettando la visita del Santo Padre con grandissimo interesse.
Giampaolo Cadalanu, una delle cose sulle quali possiamo stare sicuri, anche se spesso ce ne dimentichiamo, anche quando diamo le notizie sui paesi in guerra, è che in ogni caso le persone hanno sempre la speranza di tornare alla normalità e a una vita serena e felice. Queste sono aspirazioni che sono certamente presenti anche oggi in tutta la popolazione irachena.
Assolutamente sì, perché uno dei grandi problemi, lavorando da giornalista e raccontando la guerra, non è, paradossalmente, non è quello di raccontare la guerra, ma di raccontare come la gente comunque deve convivere con la guerra, come la vita va avanti, e quindi spiegare, riuscire a far capire che fra gli eserciti che si combattono, anche attori non statuali che si combattono, c'è sempre qualcuno che vuole tornare a casa, ci sono quelli che vogliono continuare le loro attività commerciali, c'è sempre l'aspirazione alla vita tranquilla, e quindi la guerra non è mai una soluzione. Questo bisogna dirlo con chiarezza. La soluzione militare è sempre una soluzione che comporta sangue. Secondo me è raro che sia veramente inevitabile. Adesso questo, come dire, si può discutere per anni se in certe situazioni l'intervento militare sia proprio inevitabile per fermare Hitler o per fermare il califfato. In certe situazioni forse è l'unica via possibile, ma quello che conta è sapere che questa è una via sanguinosa ed è una via che comporta sacrifici immensi per le popolazioni. Quindi, come dire, se si riesce a trovare un'altra strada per evitarla è sempre meglio.
Giampaolo, siamo veramente in chiusura della trasmissione. L'Iraq, se dovesse finalmente avviarsi verso un futuro migliore, potrebbe rappresentare un esempio anche per tutti gli altri paesi che sono in conflitto nell'area.
Questa è una bella idea, perché comunque l'Iraq di per sé, come dire, ritornando a quel discorso che facevamo all'inizio, parlando del cinismo necessario per avere una visione lucida delle relazioni internazionali, possiamo tranquillamente dire che l'Iraq non esiste. L'Iraq è un'invenzione occidentale. E però alla fine, se funzionasse, se si riuscisse anche a imporre o comunque ad ottenere una convivenza fra gruppi così diversi in Iraq, sì, allora veramente sarebbe un esempio forte, come in parte è stato per esempio il Libano in passato, ma sono equilibri talmente delicati che onestamente non, ecco, in questo senso non sono molto ottimista.
Anche se la speranza ovviamente c'è, sì, sempre. Sì. Grazie davvero Giampaolo Cadalanu, un giornalista inviato di Repubblica, già inviato anche in Iraq e Kurdistan, giornalista di guerra. Grazie davvero per essere stato con noi e a risentirci presto. Ci sono tante cose da raccontare ancora su l'Iraq e su queste bellissime realtà, se solo ci fosse la pace e la possibilità di viverle in maniera serena. Quindi grazie davvero.
A presto.
Io ringrazio Stefano Sparro e Roberto Colangeli per averci seguito in questa prima parte del Mondo alla Radio. Rimanete con noi. Nella seconda parte parliamo di Etiopia.